Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutti e a tutte dalle Liguori. Questa è Pubblica Radio Popolare. Dal lunedì al giovedì dalle 11 alle 11.30. Poi anche in podcast potete trovare tutte le puntate sul sito di Radio Popolare, la pagina Trasmissioni Pubblica. Sentite qualche esitazione perché c'è qualcosa che non funziona nel ritorno in cuffia questa mattina, ma vedremo di procedere ugualmente senza problemi. E allora andiamo al tema che abbiamo deciso per oggi. È passato qualche giorno dallo scorso fine settimana quando a Cernobbio, al convegno di imprenditori, politici italiani soprattutto, ma anche internazionali, organizzato dallo studio Ambrosetti, è intervenuto il leader estremista di destra, capo di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. Un intervento richiesto dagli organizzatori del convegno di Cernobbio e che prevedeva anche la partecipazione di Mario Monti, l'ex capo del governo, l'ex commissario europeo, l'economista, il moderato esponente politico dell'establishment di questo paese. Perché lo studio Ambrosetti ha invitato Vannacci? Per conoscerne il programma, hanno detto loro, ma non era già noto e stranoto da tempo? Quell'invito è stato e è apparso come un atto politico di un'organizzazione influente in Italia e che culturalmente rappresenta aree anche più vaste dei soli partecipanti alle giornate di Cernobbio. E allora ci chiediamo, è questo il modo in cui in Italia si forma un pezzo della classe dirigente? È questa forma di cooptazione a determinare l'appartenenza ad un'elite? L'evento di Cernobbio forse ha anche confermato che in Italia c'è un pezzo del vecchio establishment che è disposto a denunciare le preoccupazioni contro un fascismo del XXI secolo, e lo sentiremo tra poco. Buongiorno e benvenuto a Paolo Franchi.
Buongiorno a voi.
Giornalista, ha lavorato per 20 anni al Corriere della Sera dal 1986, è stato commentatore della politica italiana e ancora lo è, ed è un osservatore ed è stato un osservatore di quel pezzo della classe dirigente che appunto in questo paese ha ruotato attorno alla politica. Buongiorno e benvenuto anche a Davide Conti.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Davide Conti è storico, anche lui studioso in qualche modo della classe dirigente italiana in diverse fasi storiche. Ho scritto soltanto uno dei suoi ultimi libri, Fascisti contro la democrazia, pubblicato da Einaudi qualche anno fa. E allora cominciamo con Franchi, da te comincerei. Perché il convegno di Cernobbio e i suoi organizzatori hanno invitato Vannacci? Qual è stata secondo te la ragione?
Beh, la risposta che ti darebbero e che parte hanno dato gli organizzatori dell'incontro di Cernobbio è chiara: è ascoltare, sentire, e d'altronde ci sono tanti precedenti, non se devo essere sincero. Ci andò Bossi ancora secessionista nel 1996, ci sono andati vari esponenti diciamo di movimenti sovranisti di estrema destra europei, per esempio olandesi, ci è andato su tutt'altro versante Yanukovych al tempo della troica.
Paolo, non pensi che siano poco comunque paragonabili, no? Varoufakis con Vannacci?
Sto dando la risposta che immagino sarebbe la risposta ufficiale. Dopodiché, come dire, Intanto c'è, non so se valga come un atto di legittimazione, perché sai, non è che lo studio Ambrosetti sia, come dire, disponga di una patente per legittimare questo o quello, però è un atteggiamento di chi dice: beh, intanto vieni, ti ascoltiamo, stiamo a vedere, ti contrapponiamo, per carità. Mario Monti, che sarà, che poi Mario Monti è stato sicuramente il più applaudito dalla platea, se uno dovesse fare dare il risultato del confronto sulla base dell'applausometro, direbbe che Monti ha fatto una goleada nei confronti di Vannucci, perché
Di Vannacci, tra poco tra l'altro Paolo Franchi lo sentiremo un pezzo di quello che Monti ha detto in quell'occasione. Vado da Davide Conti, storico, perché voglio da lui la stessa risposta, o meglio la risposta alla stessa domanda, perché secondo lei lo studio Ambrosetti ha invitato, il forum di Cernobbio ha invitato Vannacci?
Perché esiste una continuità storica dell'indirizzo della classe dirigente del nostro paese, delle classi dirigenti del nostro paese, che non dobbiamo mai dimenticarlo, è il paese che grazie alle classi dirigenti ha prodotto, ha inventato il fascismo all'alba degli anni 20 del Novecento, gli ha spalancato le porte in ragione di un assetto che si voleva immutabile degli equilibri politici, economici, sociali del nostro paese, e che nel corso della storia, della vicenda repubblicana, ha mantenuto questa postura. Pezzi della nostra classe dirigente, militare, economica, politica, ha alimentato la strategia della tensione, cioè le stragi nel nostro paese, negli anni 60 e 70. All'alba della Repubblica, a Portella della Ginestra, sulla Viana degli Albanesi, l'impronta lasciata da quegli eventi è chiarissima. All'alba dell'ingresso della Costituzione Repubblicana nello spazio pubblico, le classi latifondiste rappresentano plasticamente, anche in misura militare, quello che sarà il grado di conflitto rispetto alla opposizione all'applicazione integrale della Costituzione, che mette in discussione i loro privilegi, le posizioni di rendita. E questo tipo di indirizzo si è mantenuto nel corso del tempo. L'Italia è il primo paese che, attraverso un suo esponente delle classi dirigenti, Silvio Berlusconi, direttamente organizza un campo politico-sociale di rappresentanza nella nostra democrazia, che mette in discussione di nuovo gli assetti della Costituzione, organizzando e strutturando una coalizione che tiene insieme un partito separatista secessionista, il partito post-fascista MSI Alleanza Nazionale ed un partito di proprietà dello stesso Berlusconi, che viene dalla iscrizione alla loggia massonica P2.
Sentami, scusi se la interrompo, ma giusto per una ragione di tempo. Quindi è una forma di legittimazione in qualche modo quella che lo studio Ambrosetti, gli organizzatori del convegno di Cernobbio, danno ai loro ospiti, in questo caso a Vannacci. Allora voglio farvi sentire un passaggio, ma soltanto per avere l'idea e la cifra del tono con cui Roberto Vannacci è intervenuto sabato mattina a Cernobbio.
Per disegnare un futuro migliore. E visto che il tema è l'Europa e l'integrazione, io cercherò di parlare del futuro dell'Europa e del futuro dell'Italia e dei paesi che compongono questo bellissimo continente. Ma intanto dovremo dare per scontato che esista un futuro, perché con un tasso di fertilità all'1,41% in Europa, il nostro futuro, quello del mondo che conosciamo, quello di tutta questa platea, probabilmente è di corta durata. Se vogliamo un futuro migliore per le prossime generazioni, dobbiamo anche pensare di generarle le prossime generazioni, altrimenti il futuro migliore se lo godrà qualcun altro. E quindi forse invece che un Rearm Europe sarebbe stato più coerente avere un Reborn Europe come strategia emergenziale.
E qui c'è una lettura appunto dell'aumento demografico come alternativa a quale minaccia? La minaccia dell'immigrazione. Questo punto è un punto preso o condiviso, paro paro potremmo dire usando un'espressione gergale, ad un punto del programma dei tedeschi dell'AfD. A queste parole, a queste ad altre parole di Roberto Vannacci, ascoltate dalla platea di Cernobbio, ma ascoltate anche dal professor Mario Monti, Monti ha risposto in questo modo. Prima cosa attraverso, diciamo così, una definizione di quello che è il mondo, diciamo, di Vannacci, e cioè a dire qual è la filosofia che ad esempio rappresenta il suo portavoce e estensore del programma. Sentiamo cosa dice di Lorenzo Gasperini, appunto l'ideologo di Vannacci.
Il 27 novembre del 2021, in pieno Covid, il professor Gasperini aveva pubblicato un post che diceva testualmente: un giovane sano che si vaccina dimostra debolezza, paura della morte, creduloneria, infermità intellettuale, facile obbedienza al primo politico che passa e lo minaccia, e una psicologia da servo. Tutte caratteristiche che dovrebbero, concludeva il professore, comportare come minimo l'esclusione dalla vita sessuale come contrappeso naturale.
Questo dunque Monti, che appunto riprende quello che era stato uno scritto di Lorenzo Gasperini, appunto l'ideologo di Roberto Vannacci, e lo mette così sul piatto della platea di Cernobbio. Ma non solo questo, Monti poi ha altro da aggiungere nella parte conclusiva del suo intervento.
Vedo che sono in corso indagini su sintomi di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista. Io non sono in grado di affrontare un tema così alto della ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, però secondo me, ascoltando i suoi interventi, leggendo il programma, un aspetto del fascismo, il più insidioso, è già in atto. Non è probabilmente la ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, ma trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo.
Paolo Franchi, torno da te, giornalista. Hai sentito che cosa ha detto Monti, soprattutto questa seconda parte del suo intervento?
Sì.
Che cosa ti fa pensare?
No, ma voglio dire, l'intervento, lo dicevo anche prima, l'intervento di Monti è sarebbe, come dire, la risposta ufficiale, incarna lo spirito di Cernobbio, lo dovrebbe adesso, parlo tutto con un filo di ironia, è bene dirlo prima, lo spirito di Cernobbio dovrebbe un po' incarnarsi nelle parole, non solo antifasciste, ma parole anche molto di merito, voglio dire, pronunciate da Monti. Ciò non toglie che, insomma, lì si è lasciata, si è, come dire, c'era una porta che era data, che era, torto a ragione, considerata chiusa, al di là dei trascorsi, diciamo, del cosiddetto establishment italiano, di una sua parte con le più diverse avventure reazionarie della storia di questo paese e tant'altro, le cose che venivano ricordate prima, questa porta che era chiusa, questa porta si è, non dirò aperta, cioè l'establishment incarna, indica in Vannacci il leader politico preferito per la nuova Italia. No, questa porta si è socchiusa, sei uno delle parti in causa, sei in crescita in connessione a una crescita di altre forze, qualcosa di più di una crescita, insomma, siamo alla vigilia, era lo stesso giorno del voto in Sassonia, insomma, e di queste forze in tanta parte d'Europa. Questa Europa, insomma, qualche interrogativo lo pone anche all'establishment, perché insomma o si dicono le cose alla calenda, oppure qualche interrogativo perfino in termini di interessi se lo pone. Quindi insomma stiamo a vedere, ci sei,
che cosa succede. Va bene Paolo Franchi, io ti ringrazio per essere stato qui con me stamattina, ti devo salutare, buona
grazie
giornata, buona giornata, perché voglio andare a chiudere questa prima parte ritornando da Davide Conti, perché lì la questione è quella che secondo lui, e glielo chiedo, queste parole di Monti rappresentano una vera e propria chiusura verso Vannacci, di un mondo, per quello che può rappresentare questo mondo Mario Monti, cioè dire un pezzo dell'establishment di questo paese e anche dell'Europa. Cosa ne pensa?
Ma io questo non so dirlo, so però che i Vannacci, l'estrema destra italiana di Fratelli d'Italia, l'estrema destra francese della Le Pen, l'estrema destra dell'AFD, sono il prodotto di una modernizzazione autoritaria che è stata portata avanti dalle classi dirigenti europee. Il fascismo, come il nazismo, nacquero dal seno delle cosiddette democrazie liberali, dagli stati liberali, e dentro una crisi epocale, quale quella che stiamo vivendo, dentro un riassetto generale, appunto dentro una modernizzazione autoritaria, cioè un'accelerazione di processi militari, industriali, economici, comunicativi e di infrastrutture digitali, tecnologiche, come quella che stiamo vivendo, la crescita dell'estrema destra rappresenta la linea di condotta completamente distonica che le classi dirigenti liberali europee hanno portato avanti nel corso degli anni.
Che cosa ci vuole dire Mario Monti quando dice che la cosa che più lo preoccupa è il fascismo che c'è, e cioè la ricostituzione di una narrativa retorica e di uno spirito del fascismo, dice?
Guardi, a me vengono in mente delle parole veramente evocative di Aldo Moro, che nel 1962 al Congresso della Democrazia Cristiana, in pieno boom economico, quindi in un contesto apparentemente molto diverso, dice che noi, sappiamo bene che la radice del totalitarismo fascista affonda nel corpo sociale della nazione, dove sono privilegi che non vogliono cedere il passo alla giustizia, dove sono angustie mentali, egoismi e chiusure. Ecco, questo elemento ci rappresenta quanto più profondamente radicato e largamente esteso sia questo cosiddetto sentimento, che in realtà rappresenta la composizione sociale ed economica del nostro paese. E su questi elementi è indispensabile ragionare per poterli affrontare, se si vuole veramente, al di là della retorica celebrativa, al di là del cosiddetto antifascismo di maniera, si vuole affrontare frontalmente il ritorno di istanze regressive di questa portata, che ripeto sono istanze regressive di portata mondiale, negli Stati Uniti, come nell'India di Modi. Stiamo parlando cioè di fenomeni che travalicano assolutamente i confini nazionali ed europei, e quindi pongono all'ordine del giorno la questione di una lotta per una democrazia che orizzontalizzi il potere, le leve del potere, anziché lasciare che queste si verticalizzino in gruppi oligarchici che non possono che portare ad una conversione, ad una torsione delle nostre democrazie. Quindi sta a noi difendere la nostra democrazia, perché
Davide,
nessun altro al posto nostro.
Prego. Davide Conte, grazie per essere stato qui con me questa mattina e buona giornata.
Grazie a voi.
Davide Conti, lo storico Davide Conti. Buongiorno e benvenuta a Cecilia Begal. Buongiorno.
Buongiorno.
Coportavoce del forum Sbilanciamoci, che ogni anno prende spunto proprio dal convegno di Cernobbio per presentare una propria piattaforma alternativa che vediamo tra un momento, perché mi interessa sapere l'opinione di Cecilia Begal rispetto alla partecipazione di Vannacci a Cernobbio. Che cosa ti ha fatto pensare?
Ma diciamo che la presenza di Roberto Vannacci, diciamo, al Forum Ambrosetti sullo stesso palco, no? Riservato a capi di Stato, banchieri centrali e vertici dell'impresa, di fatto non è un dettaglio di colore, che è poi quello che ci siamo detti all'altra Cernobbio, ma è un segnale politico, no? Che il salotto buono dell'economia italiana di fatto sta aprendo le porte a chi promuove un'idea di Europa fondata sulla chiusura identitaria, sul sovranismo nazionale, su politiche migratorie a sfondo autoritario e razzista, no? E questo dice molto su quanto certe posizioni siano ormai considerate interlocutorie anziché marginali dall'establishment economico e politico, e questo è gravissimo. Cioè il programma di futuro nazionale, soprattutto nei suoi punti sull'immigrazione e sui diritti, si scontra apertamente con la nostra Costituzione e con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Eppure quello a cui stiamo assistendo è di fatto l'incoronazione, diciamo, dell'incostituzionalità, cioè all'interno di un contesto europeo e nazionale in cui il modello democratico, così come lo conosciamo, è sotto attacco e viene di fatto smantellato nel silenzio complice di chi invece appunto la democrazia dovrebbe garantirla.
Cecilia Begal, veniamo invece alla vostra piattaforma, quella di Sbilanciamoci, che come ogni anno è stata presentata in occasione e in concomitanza della riunione di Cernobbio, e che rappresenta sempre un testo in qualche modo alternativo agli oggetti poi di carattere strettamente economico di cui a Cernobbio si discute.
Sì, diciamo quella di quest'anno è stata la 16ª edizione dell'altra Cernobbio, è stata promossa da noi appunto della campagna Sbilanciamoci assieme alla rete Pace e Disarmo. E mentre appunto dall'altra parte del lago, no, il generale Vannacci veniva trattato come un ospite d'onore, rappresentanti del mondo dell'associazionismo, dei movimenti, del sindacato, della ricerca, ma anche della politica, perché abbiamo avuto tra noi anche Elly Schlein e Angelo Bonelli, si sono trovati per confrontarsi e elaborare insieme proposte concrete per un'economia che metta al centro la pace, la giustizia sociale e la cura dell'ambiente, no? Abbiamo parlato di militarizzazione dell'economia e della società, di militarizzazione dei confini, del linguaggio, della cultura e dell'immaginazione anche. E il filo conduttore che è emerso è stato chiaro, nel senso, non si può parlare di sviluppo e di disarmo senza mettere in discussione un modello fondato sulla spesa militare crescente, sulle disuguaglianze e sul consumo sfrenato di risorse umane e non umane, no? Quindi quello che abbiamo cercato di comunicare è che c'è un bisogno di un'alternativa che coniughi dall'altro appunto politiche pubbliche degne di questo nome e dal basso iniziative di spinte popolari. E quanto è emerso da questa edizione dell'altra Cernobbio è che queste proposte in realtà già ci sono e sono concrete e attuabili fin da subito. Quello che manca è la volontà politica di metterle in pratica.
Uno dei luoghi dove poi la politica economica, in particolare quella dei governi, prende corpo era la legge finanziaria, la legge di bilancio. Si sa qualcosa, manca grosso modo un mese, no, alla scadenza della presentazione. Si sa qualcosa, c'è qualche anticipazione su che cosa ha intenzione di fare il governo Meloni nell'ultima finanziaria che ha a disposizione?
Ma diciamo che i segnali ci sono e sicuramente non sono positivi, sono perfettamente in linea con le altre leggi di bilancio redatte dal governo Meloni, no? E il percorso che ci porta alla prossima legge di bilancio è già in corso, e l'altra Cernobbio per noi è stata una tappa fondamentale, nel senso che quest'anno il contesto è diverso, no? Non si tratta di una manovra qualunque, ma è l'ultima di questa legislatura, quella con cui il governo Meloni di fatto si presenterà alle urne nella primavera del 2027, e questo cambia un pochino la natura del confronto politico che ci aspetta, no? Il rischio che vediamo, e anche visti i segnali appunto che ci sono, è che la manovra finanziaria diventi un po' il sinonimo di manovra a favore delle telecamere, nel senso, con bonus mirati, misure bandiera per tenere insieme la maggioranza e un pacchetto, diciamo, di proposte costruito più per l'elettorato che per il paese, ecco.
Manca un mese, quindi la nostra... prego, concludi, no. Pure io.
No, dicevo, quindi la nostra controfinanziaria in realtà ha un peso molto particolare, perché quello che cerchiamo di dire è che non basta appunto denunciare le mance elettorali, soprattutto quest'anno, ma bisogna mettere sul tavolo un'alternativa credibile, no? Quindi un'alternativa che investa davvero su sanità, lavoro, transizione ecologica e diritti, invece di rincorrere il consenso a colpi di bonus. E quindi il nostro lavoro, come ogni anno, sarà quello di portare, insomma, un'analisi critica, puntuale del disegno di legge, quindi delle tabelle ministeriali, e poi capitolo per capitolo, quindi con fisco, sanità, lavoro, ambiente, spesa militare, welfare, diciamo, avanzare una proposta alternativa a saldo zero, che poi è la nostra controfinanziaria, che non si tratta appunto di un libro di dei sogni, ma di proposte concrete e attuabili fin da subito. Quindi le linee guida che porteremo avanti, diciamo, sono coerenti con quanto sosteniamo, certo, da tempo, no? Quindi stop a riarmo, la leva militare, la tassazione degli extra profitti bellici, la fiscalità progressiva, la cancellazione dei sussidi ambientalmente dannosi e investimenti veri e sostanziosi su sanità, istruzione e transizione, certo, ecologica.
Io ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che sul sito sbilanciamoci.info si possono ritrovare tutti i materiali di analisi, studio delle politiche economiche e non solo, e quindi vi rimando a quel sito come luogo boa quasi di riferimento, no, su queste questioni che riguardano l'economia. Cecilia Begal, grazie per essere stata qui con me e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Cecilia Begal è co-portavoce del forum Sbilanciamoci. Prima di chiudere la trasmissione, una segnalazione che riguarda oggi e le prossime giornate qui a Milano, all'Università degli Studi di Milano, un convegno dal titolo I mercati internazionali delle droghe, novità, prospettive, riflessioni, proposte. Sono 3 giorni di formazione promossi dall'Osservatorio sulla criminalità organizzata qui di Milano. Le giornate sono appunto quella di oggi, 9 settembre, poi il 10 e l'11 settembre, potete recuperare sul sito l'intero programma delle 3 giornate che si svolgono, lo ripeto ancora, all'Università Statale qui di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, via Conservatorio 7 a Milano. 11:29 minuti, mi scuso se c'è stata qualche esitazione di troppo nel corso della puntata di oggi, dovuta a qualche difficoltà tecnica, un banale ascolto basso del mio ritorno, ma comunque ci diamo appuntamento a domani alle 11 come sempre. Adesso la linea passa a Dira Rubini per Calta. Domani una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori.